In mare aperto, preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallo Terzo.
E se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per sport non ne ho.
Io non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, leggere The Dunk,
oppure guardare la season finale del Trono di Spade.
E con Sheldon non puto, Juve Naruto, Snake e Kabuto, sono cresciuto.
La tipa che scassa la lascio alla cassa perché sta per iniziare ora
una settimana da me.
Io ho terminato Horizon.
Tempo record, ragazzi, l'ha preso due settimane dopo di me.
Allora,
no, infatti volevo dire, cioè, macchina cured, cioè sta finendo giochi, cazzo, come se, ma poi open world pesantissimo, l'ho finito, l'ho platinato
con due account.
Ho guardato le ore di gioco, sono 55, quindi 55 in due settimane.
Non male.
Sì, dai, non è... Beh, in effetti hai giocato di brutto.
Se consideri che ne ho 13 in 20 giorni, insomma, fai presto a fare l'equivalenza. No, Horizon va assolutamente fatto perché merita. Quindi Ale, dopo che ti sarai fatto la scorpacciata di Mass Effect, avrai fatto il DLC di Dark Souls, perché io ti aspetto al barco.
No, beh, quello lo facciamo insieme. Se riusciamo a organizzarci qualche sera, lo facciamo in tre.
Volentieri, noi appassionati di Souls. Assolutamente recuperare questo Horizon.
Beh, poi so che voi due avete letto un manga di cui parleremo dopo. Esatto. Io ho visto un anime che parleremo dopo. Insomma, che cazzo volete sapere?
Abbiamo già spoilerato tutta la scaletta. Bene, bene, bene così. Niente, Gian, basta gli indugi, bando alle ciance. Io farei ascoltare il primo pezzo di questa sera per poi introdurre le news.
Never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with thunder? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing. No, ain't no way I'm giving up on you. You know I can't live without you upon my knees. Where are you now? Shed a light on me. You got me, say so. You got me, say so. If you love me, say so. Well, when I call you, never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing. No, ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark where it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. If you love me, say something. You know I can't live without you upon my knees.
Una settimana di news.
Una settimana di news.
E con cosa partiamo? Partiamo con i primi Drago d'Oro?
No, no, direi di... Eccolo lì. No, no, ce li teniamo per ultimi, perché il buon Curto ha in serbo una sorpresa, sì, sì, per noi. Allora, no, direi una delle news più attese, almeno dai possessori di Android degli ultimi sei mesi, ovvero finalmente uscirà Super Mario Run, l'acclamato platform, dopo avremo modo anche di vedere quale premio ha vinto all'interno del Drago d'Oro, uscirà anche per Android, appunto, uscirà il giovedì prossimo, quindi 23 marzo...
Stesso giorno di Andromeda. Comunque, beh, se volete spendere questi 10 euro, fatelo, non dubito, vedo dalle facce, dubito, ma boh, vale la pena, è un gioco di Mario sul telefono, fine, quindi coi pro e coi contro. PlayStation Now includerà giochi PS4.
Ah, questa sarà una bella sberla, ragazzi, sì, eh? Sapete cos'è PlayStation Now?
Sì, quel gioco in streaming, no?
Esatto, sì, il servizio in streaming. Sì, sì, streaming. Che per ora era limitato al parco titoli.
Ma c'è in Italia?
No, no, non c'è ancora in Italia, però è previsto che uscirà anche in Italia.
Come Rumor. Dicevamo, può essere interessante. Cioè, bisogna vedere la qualità, però diciamo che...
Ma questo sai cosa vuol dire?
Già per me, ma soprattutto per te, può essere una figata che abbiamo una linea dice Curta non gliene frega un cazzo, non può giocare a PlayStation Now perché con 6 mega di download,
con 56k può gliene... scaricarsi un MP3 in
esatto,
due giorni,
poi apri le foto porno a scatto.
Le JPEG
a scatto
o il refresh, avete presente?
Sì, MP5.
Sì, che va, no. Va, cioè, tipo, vabbè.
Questo comunque è un colpaccio perché consentirà, adesso bisognerà vedere poi la libreria che verrà resa disponibile, però insomma sulla carta offre la potenzialità a tutti i possessori PC, perché il servizio verrà poi limitato solamente a PC e un'altra piattaforma che adesso non ricordo, quindi verranno tagliate fuori tante altre piattaforme minori, di giocare le esclusive PS4. Quindi insomma, mossa sicuramente accattivante quella di Sony, ma allo stesso tempo insomma... potrebbe essere un'arma a doppio taglio, ecco, perché potrebbe tagliarsi fuori una parte dell'utenza che acquistava le sue console proprio per le sue esclusive.
Sì, vedremo, è abbastanza interessante come cosa. Una cosa che non abbiamo segnato qua nelle news, ma volevo un vostro parere rapido. Mm-hmm. Un ragazzo che conosco ha sclerato a bestia, perché adesso vive in un periodo in America, e il Prime di Amazon costa $100 in America.
Ah, troia.
In Italia cos'è? 10 euro?
19 euro l'anno.
20 euro l'anno, lì è $100 anno. Io non sapevo che ci fosse una differenza così abissale con l'altra America.
Sai cos'è forse? Le dimensioni, nel senso, probabilmente gli spostamenti negli Stati Uniti, uno che compra in California da un deposito, sì, che è in Colorado, sono distanze diverse, che se io compro da Milano,
sì, comunque,
e poi da Bologna.
Probabilmente essendo una cosa più sdoganata,
ci marciano più sopra.
Il prezzo qua dovevano spingerla. Comunque, volevo dirlo così perché mi sembrava interessante. Perché in effetti è una cosa che ci riguarda, curioso, visto che ci piace a tutti questo servizio.
Guarda, io penso che lo pagherei comunque, perché per tutto quello che compro da Amazon, tutto quello che mi ha fatto risparmiare, credo che sarei disposto a pagare 100 euro.
Io adesso che sto cominciando a comprare qualcosa, in effetti cioè, è da fare.
Bomba.
Va bene, Ghost Recon Wildlands, primo in classifica in Giappone.
È incredibile, ragazzi.
Cioè, Giappone?
È in Giappone. Giappone. Quello che fa...
Non è, non lo so, Tales of Zestiria.
Esatto,
or...
titolacci.
JRPG presi da un manga di uno morto.
Che conoscono solo loro. No, questa è una notizia abbastanza clamorosa, nel senso che non accade quasi mai che un gioco sia addirittura sold out in Giappone, un gioco di stampo occidentale, perché anzi in questo caso proprio europeo, francese di Ubisoft. Pare che il motivo alla base di questo mega successo in Giappone sia il fatto che Ubisoft ha deciso di investire in pubblicità pesantemente, direttamente curandola in prima persona sul territorio giapponese, non affidandosi ad altre industrie di terze parti. Insomma, sembra quindi aver fatto un'ottima mossa di mercato. Davvero sorprendente, non me la sarei mai aspettato. Ha scalzato Zelda, eh?
Sì, no, cioè, beh, mi sembra quasi,
Zelda,
mi sembra quasi un fake, però probabilmente è così. Il prossimo gioco di Sonic si chiamerà Sonic Forces e chissà quale cagata sarà o no.
Proprio oggi è uscito qualche piccolo video di gameplay o qualche nuova immagine. Allora, io ho visto il vecchio debut trailer che durava tipo 20 secondi e ragazzi, è Sonic. Cioè, Sonic. Io sono affezionatissimo al brand perché ci sono cresciuto, però porca
troia. Tra l'altro, petizione immediata sull'internet, è uscito Super Mario Run. Ecco, io vorrei giocare a un Sonic Run, i primi tre titoli, mm-hmm. per telefono, cioè, però fatti bene.
Ci sono
fatti comunque. Bene.
Sì, c'è il porting di Sonic di Hedgehog 1 che avevo fatto su iPhone io.
Ma cazzo ditelo allora. Perché non mi è arrivata l'email?
Perché non ti hanno avvisato direttamente dalla SIGA? No, comunque cioè, è anche fatto discretamente bene.
E lo scarico immediatamente.
Bravo, bravo. Nintendo, torniamo a parlare di questa società nipponica famosa in tutto il mondo, perché sembra essere definitivamente pronta ad abbandonare i libretti cartacei all'interno dei propri giochi.
Non l'abbiamo già fatto.
Guarda, lo stanno facendo in tanti di più, per adesso sembra proprio che la politica di Nintendo, se prendi la sua scatola, è peggio di questa. Questi almeno, sti stronzi qua di Game of War, hanno messo gli adesivi.
Sì, quelli da attaccare al motorino.
Sì, esatto, al booster. Mentre te la penny hanno messo un cartoncino, un qualcosa. No, se tu apri la confezione di Zelda di Switch, c'è un cazzo di cartuccio.
No, poi c'è dentro lì l'SD. Fine, ciao.
No, ma la cosa bella, sai cos'è? Che sembra che la politica principale sia, beh, la gente non li legge, perché andare avanti a buscare le foreste, quando però ha fatto una confezione grossa.
Sì, esatto,
alta un metro e mezzo,
di carta di quercia,
no, di plastica petrolifera.
Esatto.
Per una console così. Vabbè, Nintendo, poi questo un giorno magari ce la spiegherai un pochettino meglio.
Foderata di pelle di squalo bianco.
Assurdo.
E svelata la ricompensa per raccogliere tutti e 900 i semi Korok in Zelda Breath of the Wild.
Allora.
E quindi?
Allora,
spoileriamo così. Cioè, adesso uno raccoglie i 900 semi Korok e non può neanche scoprire su noi. Non glielo spoileriamo noi adesso.
Allora, diciamo che se avete intenzione di farlo, tappatevi le orecchie per i secondi. Però il mio consiglio è ascoltatevi bene, perché probabilmente dopo che vi avrò detto cos'è il premio, non lo farete più. I semi Korok sono dei collezionabili, gli unici forse collezionabili presenti all'interno del nuovo capitolo di Zelda, e sono sparsi appunto per tutta la mappa, e sono 900, cioè ragazzi, 900 sono veramente tanti. L'utente che è riuscito a terminare l'impresa ha impiegato solamente 2 ore per cercare l'ultimo, e il premio è, pare che sia tipo una cacca gialla che ti venga dando l'inventario, una cacca dorata, non ne capisco l'utilità, però forse è la pernacchia definitiva di Nintendo per quanto riguarda il discorso degli achievement. Sapete che Nintendo è sempre stata contraria agli achievement, non li ha mai inseriti nei propri giochi. Magari insomma questo suo gesto vuole essere doppiamente una pernacchia ai sistemi appunto di ricompense dei trofei delle rivali. Vabbè, insomma.
Non sto trovando Sonic però,
Magari l'hanno levato.
Ecco.
BlizzCon è stata ufficialmente, sono uscite le date ufficiali appunto della BlizzCon del 2017. Quest'anno sarà sempre all'Anaheim Convention Center e si svolgerà durante il 3 e il 4 novembre. Gian, volevi dire qualche cosa sulla BlizzCon?
Allora, più che altro volevo dare delle piccole notizie su Overwatch. Volevo annunciare che domani uscirà ufficialmente per tutti Orisa, un nuovo eroe per tutte le piattaforme, non solo nel PTR come prima, e dalle indiscrezioni che sono arrivate oggi probabilmente ci sarà molto presto un Overwatch 2, magari verrà annunciato. Sì,
ma di quando è uscito Overwatch? A marzo tipo dell'anno scorso? Un anno?
Sì, mi pare di sì.
Ah, un annetto quindi.
Sì, un annetto.
Vabbè, insomma, BlizzCon dimostra ancora una volta di stare sempre sul pezzo. Una news lapidaria: Full Throttle Remastered, che è un'altra avventura grafica storica della LucasArts, è prevista una versione remastered curata sempre dai ragazzi di Double Fine Production, nuovo studio di Tim Schafer. Sarà in arrivo su PS4, PS Vita e PC il 18 aprile. Come ultima news, ci siamo tenuti i premi del Drago d'Oro. Gian, secondo me possiamo parlare anche un minutino di più, che dici? Perché di robe qua, insomma,
vai,
da
vai,
dire.
Vai.
Ho già aggiunto la base. Non ti
bravissimo,
ti
bravissimo.
Allungala.
Sei avanti, allungala di 2 ore e mezza, perché adesso diciamo tutte le nomination. Non è vero. Allora, che ho sono il premio Drago d'Oro 2017, vabbè, è l'edizione italiana che assegna alle migliori categorie videoludiche appunto dei riconoscimenti. Il miglior gioco, il gioco dell'anno, lo diciamo alla fine, perché noi siamo,
ma perché
ci piace tenere sull'hype.
Non possiamo fare come la nostra fantastica puntata il meglio del 2000, l'anno da nerd, in cui continuavamo a spoilerare a cazzo i nostri votazioni,
le nostre preferenze.
Cazzo se ne frega di quelli del Drago d'Oro.
Vabbè, diciamo le più salienti, quelle su cui peraltro eravamo per buona parte d'accordo.
Diciamo che la prossima volta ci possono chiamare, gliele diciamo noi.
Dietro compenso, ovviamente, quindi se ci sta ad ascoltare.
Certo, non faccio nulla di gratis io.
Indovina chi ha vinto la miglior grafica?
Uncharted 4, fine di un ladro.
Beh, era abbastanza
che brutto, fine di un ladro.
Veramente il sottotitolo più brutto che si sia mai concepito in un videogioco, a mio avviso. Comunque, vabbè, direi premio ampiamente prevedibile.
Certo, anche perché non era ancora uscito Horizon, quindi non si poteva sparare più in alto.
Esatto, solo per quello. Si è salvato in corner, l'ha salvato la campanella. Uncharted 4 ha vinto peraltro anche il miglior action adventure, cosa che avevamo detto
esatto,
anche noi.
Esatto. Ho detto, sono degli stronzi. Comunque, miglior personaggio, Trico. Giustamente, nulla da dire. Penso che non sia mai stata fatta un'intelligenza artificiale più bella di Trico in The Last Guardian.
Qui c'è un caso interessante, sì. Ale. Noi avevamo eletto come miglior novità, diciamo, videogame più innovativo, Pokémon Go. Pokémon Go invece in questa nuova edizione ha vinto la migliore app, quindi migliore applicazione mobile. Sì. Mentre il videogioco più negativo è andato a Batman Arkham VR. La versione Arkham, quindi c'è stata una sorta di
avremmo dovuto provare il VR per saperlo. In effetti, come innovazione, se tu pensi alla nuova periferica, può avere un senso. Non so se l'avrei letta in questo senso.
No, neanche io.
Però ok.
Tanto di cappello. Miglior racing game, Forza Horizon 3, d'accordissimo.
Colonna sonora sempre della Last Guardian. Miglior platform, come ha detto, Super Mario Run. Però più che altro non ne sono usciti tanti altri. Miglior sportivo NBA 2K17, che ormai miglior sportivo vuol dire NBA 2K.
Esatto.
Miglior GDR Dark Souls 3.
Anche qua
cioè,
non aveva molta concorrenza.
Ovvio, cioè potete fare veramente quello che vi pare.
C'era Final Fantasy 15 come concorrenza, però secondo me gli ha pisciato in testa.
Sì, però ci sono già dei personaggi. Non lo so, io quando penso al GDR mi immagino veramente un gioco di ruolo dove tu puoi essere quello che vuoi. Cioè, se no che cazzo di gioco di ruolo è? Cioè,
se sei già la persona predefinita.
Esatto, cioè posso capire un gioco BioWare che dice cazzo il GDR è fatto e finito, ti crei il personaggio, può essere lo stregone o il tank, no? Cioè, o qualsiasi cosa del genere, però ecco, cioè Final Fantasy 15 non lo definirei GDR, però vabbè, avete ragione a darmi dello stronzo.
È diciamo un JRPG avanzato, evoluto.
Sì, esatto, particolare, strategico Civilization 6 e strategici ci fanno cagare.
Miglior sparatutto, siamo contentissimi che sia andato a Titanfall 2 perché anche noi l'avevamo.
Assolutamente d'accordo, gioco veramente figo, tra l'altro. Devo dire che se la sarebbe giocata brutalmente con Doom se avessi giocato Doom durante l'anno
nell'anno
scorso. Però forse Titanfall, per questi veramente cambi potenti di situazione, quindi sia col Titan sia con l'uomo, e poi non mi aspettavo una campagna così profonda, tra virgolette, merita assolutamente, meglio spara tutto.
Boh, direi di andare col rullo di tamburi se è stato collegato il padino.
Assolutamente no.
Assolutamente no, quindi ce lo fa Gianna voce. Il miglior gioco dell'anno del Drago d'Oro 2017 va a
Final Fantasy 15.
Esatto,
vaffanculo.
Esattamente. Non so come abbia fatto a vincere, francamente.
Non so se siete d'accordo. Io non l'ho giocato. Mi sembra comunque un ottimo gioco, ma
no,
mi verrebbe da dire miglior gioco.
No, un gioco da 8.5 per me, ma non il miglior gioco del 2016. Secondo me, troppe cose che non vanno. A proposito di Final Fantasy 15, ci andiamo ad ascoltare la versione dei Florence and the Machine di Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry. No, I won't shed
just as long as you stay, stand by.
Proprio così, sì, sempre in media.
Ma allora adesso, ultima puntata!
E niente, allora di che cosa parliamo? L'abbiamo già annunciato prima. Parliamo dell'ultima iterazione del pluripremiato Gears of... Oh, sono tornati gli effetti, grazie, grazie mille.
Così la gente ci odia subito.
Continua a cambiare canale. No, stavo dicendo, allora lo mostriamo anche agli amici che ci stanno seguendo in diretta. Parleremo di Gears of War 4.
Così, tipo Gears of War, la recensione un anno dopo.
Un anno dopo, cosa? Peraltro io ho fatto i 9 decimi del gioco un mese fa, un mese e mezzo fa, esatto. E ieri ho fatto l'ultima ora.
Esatto.
Giusto per finirlo e recensirlo. Allora, premessa, meno male che ci sei tu a spalleggiarmi, perché io non ho fatto i tre giochi originali, ho fatto solamente una piccola parte del primo, quindi non so un cazzo di lore, chiamiamola, di sì, background che sta dietro a questo
narrativo.
Gioco. E soprattutto non ho provato tutta la parte multiplayer perché sono uno stronzo e non pago il gold, quindi le funzionalità online non le ho. Quindi vi parlerò solamente della campagna in singolo.
Ok, però già subito una domanda che mi viene da farti.
Sì.
Non avendo un background, ci sono cose che non hai capito un cazzo, cose che non hai apprezzato?
Ci sono cose che mi rendo conto che c'erano riferimenti, cioè a un certo punto sono comparsi, è comparsa della gente che non vi dirò chi è. E cioè lì immagino che la gente che ha giocato la trilogia originale si sarebbe strappati i capelli. Io ho detto sì, beh, belli.
Sì,
però
lì,
cazzo
esatto.
Sono.
No, esatto.
Oppure okay, quindi la scena finale, no? Quando si fa vedere qualcosa, un logo non l'ho riconosciuto, quindi non so.
Ok, mentre quindi diciamo che la cosa che puoi aver apprezzato, ecco, è il miglioramento del gameplay e l'hai assaporato senza paragonarlo agli altri, oppure ecco la storia, c'è da dire che per quello che ho visto io comunque è abbastanza nuova, quindi non è che c'era troppo da sapere su quelle vecchie, anche se comunque sì, avresti dovuto almeno leggerti le trame, cioè per sapere più o meno dove sei, su che pianeta sei, perché
quello, quelle cose le so a pianeta sera, giusto?
Sì, sera.
No, sera, sì, scusami. No, allora la macro, l'invasione delle locuste, il fatto che è stata debellata nel terzo, quello grosso modo lo so. Non so in che modo è stato fatto questo. Mi sono goduto molto la struttura ludica del gioco, nel senso che ho potuto provare a fondo la struttura appunto di Gears of War, che non avevo mai completato uno, quindi il sistema di coperture, che qui mi sembra di aver capito è stato molto più reso più fluido e migliorato sotto certi aspetti che magari dopo andiamo ad approfondire, e soprattutto ho potuto constatare per mano con mano, scusate, l'aspetto cinematografico di questo titolo, che non mi aspettavo fosse così rilevante. Cioè, io prendevo come metro di giudizio un Uncharted. Uncharted fa scuola per quanto riguarda gli action adventure. Gears of War fa storia per quanto riguarda gli action tamarri alla Pacific Rim.
Sì, no, assolutamente. Ma già gli altri, mi era colpito particolarmente il 2, su cui avevo giocato. È stato il primo che ho giocato. Poi ho giocato all'1 e poi ho giocato al 3. Cioè, come al solito, perché appena. Perché ho comprato l'Xbox
quando
è uscito il 2.
Ok.
Quindi l'ho preso in bundle, no? E devo dire che già mi aveva sbigottito per il modo cinematografico. Non ho mai giocato a un gioco così cinematografico. Questo è altrettanto, ovviamente, riportato in quest'epoca. Quindi ci siamo già abituati a cose come il 2, ma è veramente incredibile. Una cosa che, secondo me, lo porta a un livello più alto è anche l'interattività
con l'ambiente,
del meteo, proprio meteo, quindi queste tempeste di fulmini, il fuoco, il vento, cioè sembra reale, come tutte le cose in Gears, quindi le armi belle, belle massicce, che te le senti, il peso dei personaggi, che lo percepisci giocando, anche il meteo mi dava quell'impressione lì di pesantezza,
Perché c'è questo meteo, diciamolo per chi non lo sa, perché il gioco è ambientato 25 anni dopo la conclusione del terzo, quindi la fine delle locuste, e da allora, dopo appunto l'attivazione di quell'arma che io non so cosa sia, però so che c'è stata, il pianeta Sera non è stato più lo stesso, quindi adesso la civiltà vive... le città sono state tutte fortificate perché sulla terra sono finiti gli idrocarburi e imperversano costantemente queste tempeste di fuoco, di vento e di sabbia.
Sì, sembra come ambientazione una sorta di post-apocalittico ambientato in Gears of War. Ci sono delle specie di città-stato fortificate, un mondo che ormai sta andando un po' a puttane in generale, sia a livello climatico che così a livello proprio di strutture che sono abbandonate, insomma.
Esatto, togliamoci di togliarci subito il sassolino per quanto riguarda il punto di vista tecnico. Beh, nulla da dire, un titolo assolutamente granitico, ma lasciatemi dire, ci mancherebbe altro che non fosse così. È proprio un corridoione questo, salvo sporadici per le modalità co-op forse,
però si basa sempre su una struttura di devo recuperare quello per aprire quell'altro per finire in una zona orda prima di mentre qualcuno o hackera o cerca di saldare o aprire, lo difendo. Sembra un po' un insieme di missioni cooperative fuori dalla campagna principale degli altri giochi, cioè mi dà questa impressione. C'è da dire che questo lo fai egregiamente, quindi te la giochi bene, cioè in tutto il gioco viene giocato bene, cosa appunto detta perché tutto il gioco lo si può giocare in cooperativa fino a 4 giocatori, giusto?
No, chi sappia 2.
Solo 2?
Non lo so, magari ce lo leggiamo qua dietro sulla scatola. Xbox One, co-op, 2 giocatori.
Ok, 2 giocatori. E anche in split screen.
Esatto, anche in split screen. Questa è la vera figata.
Cioè, questa
giochi.
È la cosa che dicevamo prima. Cioè, dovrebbe esserci su tutti i giochi del genere, cioè che sia FPS o TPS a corridoio, se volete, tra virgolette. Tutti dovrebbero farlo. Ma downgradatemi tutto, ma datemi la possibilità di giocare.
Esatto.
Probabilmente ci va via troppe ore di programmazione, quindi
non è più che altro analogica, che ormai non è più vincente nelle case delle persone. Sonoro di primo ordine, un doppiaggio veramente stratosferico. Io l'ho provato sia italiano. In inglese che in italiano, ma anche con l'italiano.
No, italiano, tutti i Gears sono sempre stati belli. Una direzione artistica cambiata, perché ha cambiato in generale
lo sviluppatore.
È molto meno dark che gli altri, è molto più happy, qualche momento horror qualcuno, ma gli altri si sfociava in momenti puramente horror e ancora più dark, ancora più crudi, ancora più gotici,
gore
e gotici. In questo caso no, per niente, cioè, e questo mi manca perché era una delle cose che apprezzavo di più.
Ok, volevo chiederti invece la tua opinione per quanto riguarda i personaggi, che io ho trovato più che discreti, nel senso, vabbè, il protagonista è il figlio di Marcus Phoenix,
sì,
JD,
poi c'è la ragazza è il Niga.
La ragazza è il Niga, esatto, forse più che il Niga, che è proprio un personaggio di contorno, la ragazza, mi sembra intuire anche dal finale, potrebbe essere quella su cui incentreranno i prossimi episodi.
È un po' una comunistella del pianeta Sera, c'è cioè un po' questo stile,
un po' Benetton.
Un po' Benetton, mancava il cinese. Ma lui è il biondino e l'altro è il nero, ok, preferivo gli altri. dove c'era sempre il nero, il messicano,
che Santiago.
Santiago e Phoenix, che era il classico americanazzo. Cioè, lo preferivo di più, erano sicuramente più stereotipati ancora, ma io ricordo che mi ha fatto piangere ben due volte.
Addirittura.
Una volta Gears of War 2 e una volta Gears of War 3. È una cosa abbastanza importante.
Sai che mi hai messo proprio voglia di giocarli. No,
a me mi hanno fatto piangere in due momenti, ovviamente in un momento uno e in un momento l'altro, però...
Ma stavi tagliando le cipolle?
No, proprio. Dei punti che io ho ritenuto toccanti, ma non solo io, perché...
Io concluderei questa veloce recensione con questo qua sarà sicuramente il primo capitolo di una nuova, non so se trilogia o serie, perché il finale è veramente veramente molto aperto.
Sì, diciamo che se vi aspettate una conclusione anche solo minima vi fa incazzare. Non è che non è uno spoiler.
No,
però arrivi alla fine. Vi preparo, così almeno vi mettete il pannolone prima di finirlo, perché fa incazzare il finale.
Quindi insomma, per quanto mi riguarda, pollice in su per questo Gears of War 4. È stato il mio primo Gears of War, ma l'ho trovato assolutamente godibile. Se da
adesso
punto
che
ti
è piaciuto e visto che ce li hai gratis col pacchetto, sì, gioca agli altri, perché cazzo, ma sono meglio.
Concludo la recensione dicendo: ma sapete che avevo già comprato l'edizione con la fisica anche con tutti i giochi?
Bravo.
Che stronzo che sono. Ci andiamo ad ascoltare ragazzi, finalmente Japanulo Sangue.
Non ci piace, non apprezziamo le pubblicità dei Neverose, non riusciamo a farci una ragione. Comunque parli sì,
Neverose Radio.
Ok, allora Detroit Metal City. Allora,
la sigla fighissima,
pezzo proprio metal, non hai visto la traduzione, che è epica, cioè inneggia alla morte dei tuoi familiari e alla violenza sessuale su tutti. Cioè,
bene,
è proprio così, ma è assurdamente uno degli anime più divertenti che io abbia mai visto.
Addirittura?
Sì.
Sopra, allora, One Punch?
One Punch è anche esaltante, questo invece è proprio comico, fine, no?
Ok.
Allora, la storia è veramente semplice, come anche il disegno, non è un, insomma,
cosa di elaborato.
È low budget un po' tutto, però merita. Racconta di questo gruppo brutal death metal, che sembra quasi black metal perché parlano sempre solo di morti e gente ammazzata. Solo che il cantante di questo gruppo metal, che comunque spacca di brutto, cioè suona e canta e fa cose pazzesche nei live eccetera, è un ragazzino sfigato che è vergine. Cioè,
è introverso.
Lui vuole, il suo sogno è quello di cantare canzoni d'amore. Cioè, canta sempre le canzoni. Sei bellissima al tramonto. Cioè, in mezzo alla strada, no? Perché cerca di diventare famoso per quello. Ma in qualche modo si è trovato a essere l'headliner, pompato ovviamente dalla casa discografica, di questo gruppo di death metal. Perché lui è un bravissimo. Però gli esce come una specie di seconda personalità che in maniera un po' così comica, gli fa fare sempre delle cose in modo tale che questo gruppo diventa sempre più famoso. Non lo so, tipo inciampa, finisce su una ragazza femminista che era lì a protestare, e lui mentre chiede scusa in verità fa delle movenze e tutti pensano che la stia violentando e quindi diventa tipo
la commedia dell'equivoco,
esatto,
insomma.
Ogni volta dicono che, non lo so, che quando i suoi fan lo vogliono, lui arriva direttamente dall'inferno, ma in verità succedono sempre delle cose per le quali, che ne so, lui arriva dietro, esplode una cosa e allora tutti si esaltano, no? Cioè, oppure, non lo so, gli va a fuoco il mantello, cerca di spegnerlo, ma sembra che si sta masturbando in faccia al poliziotto, cioè delle cose pazzesche. E ogni puntata, che vi ricordo dure unicamente 12 minuti.
Cazzo, comprende praticamente,
sì, in 12 minuti sono quasi due puntate, nel senso che ognuna di queste puntate è divisa in due,
sì,
e ha sempre, diciamo, un lato più dove lui cerca di fare il buono e poi invece dove rovina tutto e ritorna a essere questo super mega frontman metal, no? E pian piano c'è questa la storia della band che diventa sempre più famosa, no? Quindi all'inizio è proprio indie, dopo va a scontrarsi contro un rapper giapponese, dopo contro un gruppo di indie rocker donne, fino a combattere contro il dio del metal americano, norvegese, non so, occidentale comunque, che insomma per la sfida finale del gruppo metal più famoso del mondo, no? E succedono sempre delle cose veramente
inverosimili,
cioè, quindi so, c'è la mamma che gli prepara il cibo, gli chiede come va a Tokyo, no? E lui, no, bene, mamma. E poi urla, tipo, ho sgozzato mia madre, mi sono scopato il cadavere, cioè, no? Mentre urla queste cose, pensa alla mamma, no? E quindi vede che suda mentre canta, cioè. Oppure cerca in tutti i modi di conquistare questa ragazza, no? Solo che si trova sempre in delle situazioni veramente pazzesche, cioè, lui gli canta cose d'amore, e allora viene menato dai suoi stessi fan. Cioè, o cose del genere, no? Cose del genere. Comunque è semplicissimo e veramente veloce, quindi va bene proprio per essere visto così, toccata e fuga, per farsi una risata, ed è il motivo per il quale l'ho visto tutto, cioè sono 8 o 10 puntate di 10-12 minuti l'una.
Ok,
quindi ogni volta che hai 2 minuti durante la giornata, in una giornata te lo vedi 4-5 puntate, cioè ogni volta che hai 10 minuti ti metti lì, ti guardi una puntata sul telefono, cioè ti fai una risata.
Insomma, dov'è che l'hai visto?
Su Vivivivid.
Vivivid, non c'è ancora, quindi su Netflix.
Non lo so.
No, mi sa di no, perché non l'avevo sentito. Però, insomma,
però a proposito di Netflix, sì, oggi mi sono gasato. No, tanto abbiamo tempo.
Sì, sì.
E mentre mi tatuavo, il tatuatore aveva al televisore col Netflix e ti diceva guarda quel cazzo che ti pare. Ho visto innanzitutto Black Mirror, la terza stagione, puntata 2, quella sul VR.
È pesante, eh?
Sì, è pesantina, in effetti. E dopo mi sono guardato, che non sapevo ci fosse su Netflix, One Punch Man, le prime due puntate, perché dopo ho finito. E però sono solo in giapponese, non c'erano in lingua italiana.
Sottotitolate?
Sottotitolate in italiano, però erano in giapponese, che io preferisco, eh.
Perché se non sbaglio quelle doppiate sono un'esclusiva di Vivid.
Perché su Vivid le ho viste in italiano, come tante cose adesso sono tradotte su Vivid.
Sì, se non sbaglio hanno tradotto recentemente Death Parade, che sinceramente
sì,
non ho visto, però...
Ho cominciato a guardarlo, ho guardato la prima puntata e ne parleremo in futuro, penso che vado avanti a guardarlo, nonostante è un po' più pesantino da guardare, però sì, in italiano, se volete, hai un altro anime abbastanza interessante.
Tornando invece a Detroit Metal City, una curiosità, è autoconclusivo? Si prevede secondo te un seguito?
Ma cioè, può essere, ma non ce n'è bisogno.
Non ce n'è bisogno.
Cioè, nel senso, è bello così, cioè inizia e finisce. Sì, non è che è autoconclusivo, però partono che sono sfigati, arrivano che sono dei super fighi pazzeschi con delle orde incredibili di metallari che li seguono, e lui è ancora lì che bestemmia perché non vuole essere, vuole diventare un cantautore d'amore, cioè, quindi, cioè,
assurdo.
Sì, no, esatto, cioè, è proprio una puntata che non... C'è una crescita, però anche se vedete una puntata un po' più avanti, poi una un po' prima, non è che c'è una storia che vi incasina la vita.
No, certo, cioè, è seguibile anche.
Sono, sì, ma poi sono proprio degli spizzichi e bocconi di questa avventura, insomma, è divertente. Qui cominciate a guardarlo, poi essendo così smart lo vedi tutto.
Ok, well, voglio una chance gliela do, forse anche già stasera, magari un episodio. Concludo l'intervento facendo una deduzione. Ora, io non ho mai visto un'immagine di questo Detroit Metal City, però Detroit Metal City sembra una storpiatura di Detroit Rock City, che è una famosissima canzone dei Kiss. Per caso loro assomigliano ai Kiss?
Sì, sono truccati come Kiss.
Vedi, allora ci ho preso. Niente, allora ragazzuoli, avete sentito il buon Ale, io seguirò personalmente il suo consiglio, proverò a vederlo, ci andiamo ad ascoltare intanto la prossima song, che è Be Mine. And I want you to be mine.
C'è il jingle.
C'è il jingle, benissimo. Oggi siamo veramente sincronizzati. Abbiamo un tempismo che fa paura. Allora direi di restare in casa manga, perché andremo a parlare brevemente del primo volume che potete trovare attualmente nelle librerie, nelle biblioteche, in edicola, di Radiant. Che cos'è Radiant? È un'opera che mi ha molto colpito perché, vabbè, in primis l'incipit è di un mangaka, aprite bene le orecchie, francese, che sembra stia avendo anche un discreto successo in Giappone.
Ed questa è una cosa
assurda. Se è la primissima volta che accada, o comunque una delle prime, però insomma, sapete anche voi benissimo quanto sia difficile emergere in Giappone.
Sì, ma secondo
da
me,
mangaka.
Secondo me stanno drogando i giapponesi, tipo con le tossine nell'acqua. Cioè, allora, stanno, hanno finito, il sushi probabilmente è pieno di vermi, perché, allora, hanno finito Ghost Recon Wildlands, cioè un gioco occidentale ambientato in Bolivia, e loro non gliene mai frega mai un cazzo di nulla che non avvenga a Tokyo in Giappone, e adesso leggono un manga fatto da un francese.
Cioè,
no, è finita, è finita, non
è
ci
vero,
sono più
cambiando.
Non ci sono più i buoni
vai
giapponesi,
a tirare lo sciacquone e vedi se gira sempre dalla
esatto,
stessa parte,
i giapponesi razzisti di una volta, dove sono finiti, cazzo,
te lo farò sapere quest'estate,
esatto, tanto lo scoprirai, secondo me. Allora vai in un periodo buono, cioè
un periodo in cui l'Occidente è apprezzato.
Sì,
dice.
Esatto, esatto.
Lo scopriremo solo Bibendus, come direbbe qualcuno. Allora, torniamo a Radiant. Allora, è un manga recente, diciamolo subito, è di un paio di anni fa, ma qui in Italia è stato localizzato per la prima volta durante questo mese. Quindi il primo volume è uscito adesso, a marzo, e il prossimo, Gian, mi dicevi prima fuori onda,
sì,
che uscirà?
Ho letto prima, uscirà ad agosto.
Quindi pensate, insomma, ai tempi di traduzione biblici. Allora, ci tenevo a darvi un breve incipit sulla storia, perché io oggi mi sono letto tutto il primo volume, abbastanza lungo, devo dire, ci ho impiegato la mia bella oretta e mezza. Allora, di che cosa parla Radiant? Radiant innanzitutto è uno shonen tradizionale, quindi la storia parte appunto nel narrare le vicende di questo ragazzo che presumo sia il protagonista, si chiama Seth. Che cosa accade nel mondo?
Per uno che non sa cos'è uno shonen...
Sono i manga, ti ricordi la differenza? L'ha fatta la recensione a Jacopo. Gli shonen sono quei insomma, fumetti giapponesi adolescenziali per un pubblico tipicamente...
protagonista giovane che deve accrescere la sua forza per combattere contro altri personaggi.
Esattamente. Definizione assolutamente calzante.
Più o meno lo shonen è questo.
Sì,
poi
Dragon Ball è un fumetto shonen, Naruto, One Piece, sono tutti shonen. Per darvi giusto qualche esempio di riferimento.
E questo è molto One Piece.
Questo sì, esatto. E lo stavo dicendo alle fuori onde, è molto One Piece, poi... vi spiegherò più in dettaglio dopo l'incipit della trama perché. Allora, siamo su questo pianeta in cui si materializzano così dal nulla, non si sa come mai, delle creature che ostili, un po' come se fossero gli angeli per Evangelion, sulla Terra chiamate Nemesis, e queste creature sono fortissime da abbattere. Le uniche persone che sono in grado di abbattere sono gli stregoni. Quindi che utilizzano una sorta di magia che viene definita all'interno dell'anime fantasia, che è la stessa energia negativa che viene utilizzata da questi Nemesis per distruggere le cose sul pianeta. Come si fa a diventare stregoni? Allora, ogni persona che prova a toccare un Nemesis subisce una sorta di elettroshock, un attacco elettrico che nel 99,9% dei casi uccide la persona. Se sei in quello 0,01% dei casi in cui sei sopravvissuto, allora diventi uno stregone, ovvero vieni, nel gergo si dice infettato, ovvero prendi la capacità di innanzitutto toccare nuovamente un Nemesis senza subire alcun danno, ma soprattutto vieni infettato nel senso che prendi dei poteri in cambio di qualche altra cosa. Il potere principale che ti deriva da questa interazione è la potenzialità di saper gestire questa fantasia. Quindi il manga si apre appunto con questo ragazzo che lui non ha mai visto è uno stregone. Non ha mai visto un Nemesis e quindi già qui nasce il primo mistero. Come fa a non averlo mai visto? Non aver mai visto un Nemesis e lui uno stregone, quindi lo è diventato perché l'ho toccato. Quindi questo sarà il primo mistero che mi aspetto.
È stato toccato da piccolo.
Magari è rimasto traumatizzato.
Esatto.
E niente,
dare il
quindi...
bambolottino dove ti ha toccato il Nemesis.
Adesso si chiama Nemesis. E vabbè, comunque c'è questo ragazzo che ha una forte voglia di combattere i Nemesis. All'inizio è sotto l'ala protettrice di una stregona un pochettino più forte, con più esperienza. E niente, il carattere dell'opera è assolutamente in linea con gli shonen, quindi abbastanza comico, con risvolti un pochettino più seriosi, perché come dicevi tu prima Ale, è molto simile a One Piece. Innanzitutto, appunto, prima comunanza, è uno shonen anche lui. Si parte da questo ragazzino che ha anche lui dei poteri, come aveva Rubber, che aveva mangiato il frutto del mare, si chiamavano, giusto? Sì, il frutto del mare. Qui, anziché avere il frutto del mare, abbiamo l'infezione che ti conferisce un determinato potere che è variabile da persona a persona. E soprattutto dal punto di vista grafico tecnico. Ora a me piace abbastanza lo stile, però sappiate che è appunto molto stile One Piece,
sì,
quindi molto, molto deformed, molto personaggi
sì,
caricaturali, colorati.
Sicuramente. Sì, colorati in bianco e nero, te lo sei immaginato?
Sì, no, però... la mia immaginazione sì. Mi fa vedere molto colorati.
Sì, no, però sicuramente molto, sono molto colorati, molto estremi, cose che volano, insomma, è veramente come concept molto simile a One Piece, e nel senso buono.
Sì, assolutamente.
Hanno preso quello che c'è di buono nello stile di One Piece e l'hanno completamente riconvertito in una storia nuova, in un'ambientazione nuova. Quindi può essere positivo. Sarà per questo che comunque è piaciuto tanto anche ai giapponesi.
Molto, molto, molto probabile. Speriamo non si perda come ha fatto One Piece, che sembra sta diventando una megalagna interminabile. Insomma, sta diventando più un problema che un piacere leggerlo. Quindi, insomma, a me è piaciuto. Può essere che andrò avanti a comprarlo, a leggerlo, e io vi consiglio di dargli un occhio almeno al primo volume, perché perché sembra veramente, ragazzi, l'impressione, nonostante sia stato fatto da un francese, sembra realmente un manga giapponese.
Sì, volevo dire che per chi lo cercasse lo può trovare tranquillamente da oggi su Amazon, infatti tra gli annunci di oggi c'era anche questo.
Costicchia, quindi. Il volumetto, questo qua che ho in mano io, costa 7,90€, quindi insomma non è poco, però vi assicuro che ci ho impiegato un'ora e mezza a leggerlo e sono 100-150 pagine e passa, insomma diamo fiducia ai manga nostrani, perlomeno europei. Direi di andarci ad ascoltare già la prossima canzone, The Weeknd degli Starboy, e poi torniamo con l'intervento finale.
A sberla, sberla di cui, soprattutto te, che ti facevi i cazzi
tuoi.
Stavo
scatterando io, non è vero, perché c'è la prova TV.
Facevi i cazzi tuoi. Allora, Day One. Ovviamente, 23 esce Mass Effect Andromeda e andrò a comprarlo.
Oggi è finito finalmente l'embargo, sono uscite le recensioni, sì, delle principali testate, insomma,
hanno cominciato
voti controversi, ecco, mettiamola così. Però
sì,
nessuno di loro ha detto,
insomma,
che è un capolavoro.
Controversi, ecco, non danno al capolavoro, ma mi hanno un po' rotto il cazzo sta cosa del capolavoro. Sì, ormai pure, hanno sparato il capolavoro troppo spesso.
Pure secondo me.
Ho guardato, comunque ho letto un paio di... Non mi sto spoilerando troppo, vi dico la verità, non è che ho letto solo alcuni punti, poi quando capivo che parlavano un po' troppo specificamente saltavo. Cose che mi interessa a me sono storia, esplorazione e combat system, insomma il nuovo gameplay vero e proprio, e dicono che sia buono tutti e tre i punti. I difetti maggiori sono sicuramente le animazioni che abbiamo visto nei giorni scorsi, meme divertenti, in effetti sono decisamente imbarazzanti.
Più che altro sono inferiori rispetto a quelli del 3, cioè sì, della generazione precedente, abbastanza inspiegabile.
Ma BioWare non è mai, ma anche Inquisition non è che brillava ogni tanto per queste espressioni.
Ma è peggio di Inquisition, cioè lo so, è quello che è strano.
Mi chiedo veramente anch'io il perché, spero sistemino un pochino la situazione, che quella è una cosa che a me mi dà un po' fastidio per la storia.
Più che altro sai cos'è, cioè a me l'aspetto tecnico francamente interesserebbe relativamente. Sì, ecco, io però fai fatica poi di
io
smart,
ricordo
no?
Un L.A. Noir,
sì,
cioè, cazzo, c'era delle, erano reali, cioè un comparto tecnico da Xbox, da Play 3, ma porca puttana, le animazioni facciali erano, ho capito che erano facente parte del gameplay, ma tu BioWare che ce li hai due sordi,
cioè, esatto,
spendili, no? Per, non so, non dico registrare 40 persone con espressioni diverse, ma 10 sì.
Esatto, invece, poi lo campioni a un preset diverso e ti viene a fare qualcosa di
perché
incredibile.
Stonano un attimo sul fatto di delle ambientazioni invece iper fighe che sembrano, e sull'esplorazione appunto che sembra fighissima, e un gameplay ancora più affinato degli altri, che comunque a me piaceva, quel giusto tra tattica e spara divertente. Quindi spero bene. L'altro lato negativo che danno, qual era? Il crafting
anche lì ho sentito opinioni contrastanti. C'è chi dice crafting infinito e crafting invece sì, prevedibile,
no,
e noioso.
È un po' noioso, ma io immagino sia un po' noioso come tutti gli altri Mass Effect. Non è che vado a craftare la figata, no? Cioè, ma chi se ne frega, cioè non lo so, a me non mi sembra una roba che bisogna impazzire dietro al crafting Mass Effect. Cioè, capisco andare in giro a cercare i materiali magari sui pianeti, quelle cose lì, ma non lo so, sarà che non li ho mai giocati così da completista, super craft, GDR, ma li ho sempre giocati come delle mega saghe, sci-fi opera, no? Uh-huh. Cioè, quindi tu giochi a questo gioco in un mondo come Star Wars, come Star Trek, ti vivi questo elenco di storie piccole con una storia grande che è il sottofondo, che poi inizia e si conclude, diciamo, a grandi linee. Questo è affascinante, in un mondo creato molto in maniera così realistica, no?
Cioè, coinvolgente,
e dicono che questo è il punto forte del titolo, ed è quello che io mi aspetto. Poi lo giocherò e vi saprò dire se mi ha cagato il cazzo, se mi è piaciuto. Soprattutto spero nelle scelte del protagonista siano abbastanza pesantine nel mondo di gioco, è sempre stato così. Non lo so se questa grande libertà ci sarà o meno.
Guarda, secondo me, giusto per chiudere l'intervento qua su Mass Effect, se sei un fan della saga, cioè riesci a passare sopra, cioè se ti sono piaciuti tanti Mass Effect non può non piacerti questo, cioè riesci l'occhio.
Lo stile Mass Effect è quello, e soprattutto se uno gli piace la fantascienza viene rapito, è inutile da Mass Effect.
Quello che secondo me farà fatica a fare è chi Mass Effect come me ad esempio non l'ha giocato, che già parti male con un comparto tecnico che, ripeto, esce in un periodo in cui è uscito, cioè Horizon, hai capito, Uncharted.
Quando lo giocherò poi ti saprò dire anche se tu da neofita puoi apprezzarlo.
Non sono un neofita completo, ma mi considero
però,
neofita.
Però, ok, cioè se hai giocato il 2 e il 3, che secondo me erano quelli che ti davano una sensazione
dell'uno.
Sì, ma era veramente diverso dagli altri due rispetto all'altro. Passiamo con le altre uscite, belle rapide, abbiamo detto prima, Super Mario Run per Android è sempre il 23, poi che cazzo è?
Tokiden 2 è un gioco alla Monster Hunter, però di casa Sony. Molto valido. Recupererò un giorno il primo. Ed uscirà il 24 marzo per appunto esclusiva PlayStation.
Il stesso giorno in cui uscirà Troll and Die,
un gioco collaborativo, una sorta di brutta copia di The Last Guardian. per far proprio le
esatto, proprio le Vikings Wolves Wolves of Midgar.
Esatto, uscirà anche questo il 24 per PS4, Xbox One, PC, ed è un dungeon crawler molto simile a Diablo.
Ok, per concludere il poker dei giochi de merda del 24, Dreamfall Chapter.
Questo non me lo ricordo. Ci salutiamo ragazzi, ricordiamo i nostri contatti, una settimana da nerd @gmail.com, la pagina Facebook.